106.1 dagli studi fisici di via Paolo Fabbri 110. Siamo pronti a partire. Diamo subito i nostri numeri di telefono e i nostri recapiti, che sono il telefono della radio 051 346458, ma potete anche, ormai lo sapete, mandarci un sms che poi leggiamo, commentiamo e discutiamo in diretta al 333 1809 494. Io sono Alvin, con me in studio c'è Marco, direttamente da Bellaria, e c'è anche Sandro dei Cobas che ci terrà compagnia per quasi tutta la puntata, perché oggi, Marco, si parla di...
del famoso accordo di luglio, e tenteremo di analizzarlo nei suoi contenuti, nelle modalità del voto, uscendo anche dalle banalità o dalla velocità della comunicazione classica dei mass media.
Insomma, non parleremo solo di pensione, non parleremo solo, come dire, di quei quattro slogan che tirano fuori ogni volta i sindacati confederali per difendere l'accordo. Cerchiamo di entrare proprio nel merito, nel dettaglio delle questioni, e lo faremo, oltre che noi in studio, con un'intervista a Giorgio Cremaschi, segretario della FIOM, esponente della rete 28 aprile, a cui abbiamo registrato una lunga intervista che proporremo in varie parti nel corso della trasmissione. Ricordo anche l'indirizzo di posta elettronica a cui potete scriverci, che è vagamondo@vag61.it. Info. A questo punto, brevissimo stacco musicale e poi partiamo. Buongiorno a tutti da Vagamondo, la trasmissione di Vag 61, dagli studi di via Paolo Fabbri 110 e dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Dicevamo prima, oggi si parla del famoso accordo di luglio, si parla di lavoro, di competitività, di welfare, di pensioni, di precarietà e quant'altro, e si prova a parlarne in modo serio, approfondito e onesto, cosa non scontata, cercando proprio di entrare nel merito delle questioni. Abbiamo ritenuto importante organizzare una trasmissione di approfondimento su questi temi, partendo proprio dal presupposto che in quella che è stata la consultazione più o meno vera, più o meno farsa, ne parleremo dopo, nei luoghi di lavoro sia mancata proprio una seria, un serio lavoro di controinformazione su quelle che sono, su quelli che sono i contenuti reali dell'accordo. Per questo abbiamo intervistato Giorgio Cremaschi, appunto segretario della FIOM, portavoce della rete 28 aprile, insomma persona che in questi giorni poi lo vedete sui giornali, sui telegiornali molto spesso come esponente di spicco del no all'accordo, cercando di capire e di partire proprio da quelli che sono i contenuti dell'accordo e da quella che è anche una linea di continuità che noi individuiamo non solo tra questo governo e quello precedente, quella di cui si è parlato spesso e volentieri, insomma, che viene quasi a dare per scontato ormai sui temi sociali, sui temi del lavoro e ovviamente non solo, ma anche proprio una linea di continuità più lunga tra quelli che sono gli accordi del luglio del 93 e quindi tutto il meccanismo della concertazione che ha portato a svalutazione dei salari e ha portato a tutta la devastazione del mondo del lavoro, la precarietà e quant'altro, e gli ultimi accordi di luglio. Per questo siamo pronti a mandare il primo pezzo, il primo tratto dell'intervista a Giorgio Cremaschi, in cui Giorgio entra proprio nel merito di quelli che sono i contenuti dell'accordo in una prospettiva di lungo periodo.
Ho reputato interessante, fondamentale intervistare Cremaschi perché il Comitato Centrale della FIOM il 10-11 settembre del 2007 ha approvato un documento sotto il nome di Gianni Rinaldini di due pagine fortemente critico. Un documento che se nei primi tre punti prendeva atto di alcuni aspetti positivi di tale protocollo, nella seconda parte ne prendeva la distanza e criticava. Quello che ho fatto fin dall'inizio nell'intervista che ho registrato, visto che oggi Giorgio Cremaschi non poteva partecipare, proprio quello di tentare di capire quali erano le premesse politiche, le premesse storiche a questo protocollo. Abbiamo in linea Giorgio Cremaschi, segretario della FIOM. E pensavo di proporgli un ragionamento di qualche minuto, uscendo anche un attimo dalla cronaca impellente. La cronaca impellente arriveremo negli ultimi minuti di questa chiacchierata con Giorgio. Come vediamo dal Corriere Online è l'argomento del momento, quando Damiano dice chiuderemo entro oggi. Stiamo parlando dell'accordo firmato il 23 luglio sollecitazione, la prima sollecitazione alla riflessione che volevo proporre a Giorgio Cremaschi è quello di capire perché è stato firmato proprio il 23 luglio e quale comunicazione identitaria o rispetto al passato, al recente, qualche decennio addietro, hanno voluto proporci.
Ma mi pare chiaro, la data è stata scelta dal governo, perché ricordava un altro 23 luglio, quello del 93, dove fu fatto un altro accordo di concertazione. Quindi il governo ha voluto, diciamo così, utilizzare i simboli. Poteva scegliere un qualche giorno prima, qualche giorno dopo, e credo che sia stato scelto quello. In realtà poi bisognerebbe ricordare una cosa, che l'accordo del 23 luglio in realtà fu siglato il 3 luglio. E dal 3 al 23 luglio ci fu la consultazione sindacale. La firma definitiva fu il 23 luglio perché allora si scelse appunto di fare la consultazione subito. Questa è una piccola differenza che non viene ricordata, ma è significativa perché vuol dire che allora si fece la consultazione sull'accordo subito dopo, diciamo, una sigla dell'accordo. Questa volta si sono fatto l'accordo del 23 luglio e poi si è fatta la consultazione alla fine di settembre, ai primi di ottobre, ecco. Questa è una differenza, secondo me, negativa che c'è stata, oltre altre.
Sì, quindi comunque hanno rispettato quelli che sono i canoni, diciamo, della memoria generale, quindi hanno sfruttato questa data simbolo. Ma seconda,
sì,
luce, secondo elemento, secondo te quali sono stati, se ci sono stati, penso di sì, elementi di continuità rispetto verso quel tipo di politica di un governo allora amato e dei tre soggetti sindacali in campo nel 93 ed ora nel 2007?
Io penso che sia sempre difficile giudicare su queste basi molto generali, insomma. Io penso che l'accordo del 23 luglio del 2007, io ho dato un giudizio negativo che non ho cambiato. Accetto le conclusioni di una consultazione su cui ci sarebbe molto da discutere su come è stata fatta, ma detto questo non cambio giudizio, cioè questo è un accordo che secondo me apre la via a un altro modello sociale e sindacale. Diciamo che al centro di questo accordo c'è la flessibilità, il nodo ideologico di questo accordo è la flessibilità dei diritti sul piano sociale, che vengono tutti condizionati all'andamento della spesa pubblica, la flessibilità dei salari, la flessibilità delle condizioni di lavoro e ovviamente la flessibilità del rapporto di lavoro, cioè la precarietà. Questo accordo è un tentativo di razionalizzare, di sistemare però una via che va verso la flessibilità. Se posso aggiungere una cosa, devo dire che dal punto di vista delle relazioni sindacali questo accordo cambia un po' il tipo di rapporto che c'è tra sindacati, governo e organizzazione delle imprese, perché l'accordo del 93, diciamo, era un accordo più triangolare, da un lato, cioè al centro il governo, da un lato la Confindustria, dall'altro i sindacati. Mi pare che oggi stiamo andando verso un altro modello nel quale sindacati e Confindustria sostanzialmente trovano prima l'intesa tra di loro e poi si rivolgono alla politica. Quindi un modello secondo me più corporativo di quello del 93. Dopodiché l'accordo del 93, ripeto, è stato un accordo che secondo me è servito a risanare i conti del paese, ma ha peggiorato le bilancia dei salari dei lavoratori. In questo è in continuità, cioè la continuità di questi accordi è una continuità nella quale alla fine le compatibilità vengono tutte scaricate sul mondo del lavoro e quindi c'è una, secondo me, una continuità negativa di questi accordi. C'è però una differenza che non piccola, che dicevo, quell'accordo lì era un accordo che, diciamo così, alludeva a un modello sociale, sindacale, effettivamente più concertato. In questo la flessibilità è più evidente, cioè, se posso dirlo in soldoni, l'accordo del 23 luglio del 2007 è un accordo più liberista di quello del 1993. Ed è un accordo, per capirci, da cui partirà inevitabilmente l'attacco al contratto nazionale, all'istituto del contratto nazionale, così come l'accordo del 93 registrava la fine della scala mobile ma rafforzava in qualche modo il contratto nazionale. Questo accordo lo indebolerà.
Rientriamo in studio, questo era il primo spezzone dell'intervista a Giorgio Cremaschi, sono già emersi credo tutta una serie di spunti estremamente interessanti, ha fatto una panoramica di quello che sono le linee di continuità dall'accordo del luglio 93 ad oggi. Tra pochi istanti, dopo una breve pausa musicale, rientreremo in studio per commentare insieme ciò che le parole di Cremaschi e per entrare proprio ancora di più nel merito, nel dettaglio di quello che è stato l'accordo di luglio di quest'anno. Di nuovo in studio da Vagamondo, sono quasi le 12, l'intervista, il primo spezzone dell'intervista a Giorgio Cremaschi ha aperto questo nostro ragionamento sull'accordo di luglio con una posizione anche estremamente radicale, ma in realtà un'analisi diciamo solo generale su quello che è sul protocollo, e ora entriamo più nel dettaglio con Marco e con Alessandro proprio dei contenuti dell'accordo di luglio.
Ecco, come prima cosa presentiamo Alessandro Palmi, la segreteria nazionale dei COBAS, che è qui con noi. si è dato un tono, si è sollevato.
Non abbiamo la segreteria nazionale, l'esecutiva nazionale.
E quindi gli chiedo di ripartire da questo collegamento dal 93.
Sì, certo, quello che diceva Cremaschi era senz'altro vero. Io direi anche in altri termini, nel 93 quello che si è registrato con forza è stato in realtà un attacco al salario, principalmente col discorso della scala mobile, dell'abolizione della scala mobile e con la cosiddetta politica dei redditi e delle compatibilità, dove di fatto veniva negata la possibilità di avere aumenti salariali reali e i veri, tra virgolette, aumenti erano legati ad aumenti di produttività. Il salto di qualità, che non dimentichiamo poi tra il 93 e adesso, c'è stato in mezzo alla riforma Dini, la controriforma Dini sulle pensioni, è che possiamo dire che da un attacco al salario nel 93 si passa adesso a un attacco al sistema previdenziale e un attacco al sistema di diritti e tutele del lavoro. Cioè, quindi è un passaggio ulteriore, io direi tutto sommato in perfetta coerenza. Prima si è smembrata la struttura salariale e si è impoverita in questi 15 anni dal 93 praticamente. Quasi il 10% del PIL, del prodotto interno lordo, si è trasferito dalla quota dei salari alla ricchezza delle rendite e della speculazione finanziaria e delle rendite del padronato. Quindi c'è stato proprio un travaso di reddito, di denaro enorme in questi anni, grazie a quegli accordi. adesso si comincia a massacrare il sistema previdenziale e il sistema di diritti e di tutela del lavoro. Ci sono alcuni punti chiave dell'accordo, non so se li vogliamo vedere subito o citarli uno per uno.
Direi di sì. Beh, partiamo senza però, come dire, prenderci troppo tempo su questo, dal discorso delle pensioni. Cioè c'è un leggero incremento delle pensioni minime di chi adesso è già pensionato, ma per i lavoratori attuali, pensionati del futuro, le prospettive non sono certo rose.
Ecco, allora sì, riguardo al tema più strettamente pensionistico, perché giustamente come dicevate ci sono un sacco di altre, come ha rilevato anche da Cremaschi prima, ci sono un sacco di altri aspetti oltre quello strettamente pensionistico. Si è parlato molto di Scalone, Maroni e quant'altro. Ecco, quello chiaramente è stato un po', come dire, fumo negli occhi, perché è un aspetto di cui si è parlato tantissimo, però non era, a mio modo di vedere, l'argomento centrale, anche perché in effetti riguarda una fascia molto stretta di persone che sono quelli che nei prossimi 2-3 anni compiranno tra i 58 e i 59 anni, che per loro magari sarà importante, però buona pace, insomma, non rappresentano certo tutto il paese. Ecco, comunque, anche in questo, abolito lo scalone, no, diciamo, lo scalone Maroni è stato sostituito da una serie di scalini, come vengono chiamati. La cosa ridicola, se non vogliamo, se per non metterci a piangere, è che la somma di questi scalini, diciamo così, diventa più alta dello scalone Maroni. Quindi ci ritroveremo che nel 2011, alla fine di questi scalini, sarà più difficile andare in pensione rispetto al cosiddetto scalone Maroni. Inoltre c'è un'altra mistificazione, che lo scalone Maroni veniva dato per scontato come se fosse una cosa già attiva, mentre invece non lo era, sarebbe dovuto partire nel 2008 e una delle richieste che erano state fatte inizialmente al governo era esattamente di abolire la controriforma Maroni, quindi...
Sì. Diciamo che per abolire la controriforma Maroni e lo scalone, contrariamente a quanto salta fuori nei dibattiti con i sindacati confederali, fondamentalmente sarebbe stata una legge con un articolo per dire è abolita la riforma Maroni, e ma nella società non è che si andava già in pensione a 60 anni, non sarebbe stata una modifica strutturale. Quindi diciamo, per ora la situazione è che non si va più in pensione dai 57 ma dai 58, non si è abbassata l'età pensionistica, la si è già alzata col primo scalino, e poi con gli scalini, come si diceva, si arriverà a una situazione addirittura peggiore di quella prevista dallo scalone Maroni.
Per quanto riguarda, tempesta qui in radio, per quanto riguarda la questione pensionistica, va rilevato che la maggior parte della comunicazione da parte di coloro che promuovono questo accordo è proprio sul fatto che aumentano le pensioni, e l'altro elemento è il ricongiungimento dei contributi per i precari e il riscatto dei contributi dell'università. Su questo argomento cosa dici?
Ma voglio dire, qui è semplicemente una parte di quello che c'è scritto, nel senso che la cosa grossa, che sarebbe quella che tra l'altro viene sbandierata appunto come risultato ottenuto rispetto al riscatto della laurea, anche qui è sempre il solito ragionamento: minacciano di darti 20 legnate, poi te ne danno 10 e alla fine sei contento perché vedo 10 legnate in meno, perché il concetto sostanzialmente è questo. Cos'è successo? È da un po' di anni che il riscatto della laurea in termini contributivi costava una marea di soldi. Adesso praticamente un mio collega, se vuole riscattare la laurea, praticamente deve spendere tra i 30 e i 40 mila euro. Quello che hanno fatto adesso, la grande risoluzione, è che è più facile, nel senso che questa cosa viene dilazionata in 10 anni con un interesse del 2%, quindi diciamo hanno agevolato la possibilità di riscatto, quindi sì, però non è un grossissimo regalo, voglio dire, praticamente permettono alle persone di riscattarlo mentre prima era sostanzialmente diventato impossibile, però in termini di regali quantitativi non sono molto. Invece, se vogliamo parlare di vil moneta, l'aspetto pesante rispetto alle pensioni di questo accordo, per le pensioni future, sia i prossimi che quelli distanti dalla pensione, è la questione dei coefficienti di trasformazione, su cui vorrei dire una cosa perché credo che sia importante. I coefficienti di trasformazione sono un numerello che, moltiplicato per i versamenti fatti dai lavoratori, determinano l'entità della pensione, quindi una cosa abbastanza semplice da capire. Ecco, La riforma Dini, la cosiddetta riforma Dini, prevedeva il ricalcolo di questi coefficienti di trasformazione ogni 10 anni, ricalcolo che veniva fatto sempre al ribasso in base all'aspettativa di vita, al numero di alle persone attive al lavoro, che siccome l'aspettativa di vita sta aumentando, questo coefficiente si abbassa. Ora, molto semplicemente, nell'accordo è previsto che questo riadeguamento, questa scala mobile a rovescio delle pensioni, invece che una volta ogni 10 anni, si farà una volta ogni 3 anni. Quindi chi va in pensione fra 10 anni, invece di vedersi le pensioni ritoccate in basso una volta, se le vedrà ritoccate in basso 3 volte. Direi che sono cose che si commentano da sole, mi sembra estremamente chiaro.
Ecco, venendo al discorso appunto della precarietà, già peraltro introdotto da Cremaschi, quindi a quanto questo accordo va a incidere sulle condizioni di lavoro, come dire, dei lavoratori attivi attuali e anche dei giovani che si affacciano al mercato del lavoro. Cioè, io credo che innanzitutto una cosa tutto sommato fondamentale sia quello che non c'è scritto nell'accordo, oltre a quello che c'è scritto, cioè il ragionamento che si possa pensare di mettere mano con un accordo, un protocollo così complessivo sul mondo del lavoro, alla situazione del mercato del lavoro attuale, pretendendo di non andare a toccare in realtà né il pacchetto TREU né la legge 30, quindi i due principali dispositivi di appunto precarizzazione estrema del mercato del lavoro, di individualizzazione del rapporto del lavoro, che creano situazioni di ricattabilità, di sfruttamento esasperato e così via. Andando invece a quello che c'è scritto, credo che già la decontribuzione degli straordinari, quindi il fatto che il padrone non debba più pagare di più per il fatto di utilizzare lo straordinario, o gli incentivi per tutte le forme di salario variabile, di premio produzione e mai per, come dire, il salario fisso, il salario normale, siano elementi che in realtà vanno addirittura a peggiorare i meccanismi di precarizzazione e non vanno assolutamente nella direzione non solo del posto fisso, del lavoro a tempo indeterminato, ma neanche solo di un minimo di diritti, di garanzie per tutti, per i giovani sul posto di lavoro.
Sì, è vero, questa cosa è assolutamente vera, e ci sono anche alcuni particolari che sono delle vere perle. Ad esempio, appunto, legge Biagi legge 30 viene in toto confermato, viene abolito il lavoro a chiamata, che non era mai stato utilizzato, praticamente in questi anni non è mai stato utilizzato dalle imprese. I contratti a termine, che erano già comunque aggirati in mille modi dalle aziende, perché bastava che licenziassero una persona per 20 giorni e poi la riassumessero con una qualifica anche nominalmente leggermente diversa, e quindi diventavano eterni, vengono ufficialmente allungati, con una cosa in più, che questo allungamento oltre i 36 mesi può essere fatto con firmando un accordo dall'ufficio provinciale del lavoro tra il datore di lavoro e i sindacati cosiddetti maggiormente rappresentativi. In questo modo la cosa divertente è che il precario futuro avrà due soggetti che lo potranno ricattare in termini di assunzione: il padrone come prima, e dopo anche il sindacato concertativo, perché se non gli va a firmare non potranno neppure avere l'allungamento, ammesso che gli interessi. La cosa divertente invece, dal punto di vista dell'informazione, se dovevamo parlare di quello, è che veniva sbandierata come superamento dei contratti a termine. La cosa simpatica è che hanno già cominciato a chiamarci in sede vari lavoratori a dire: ah, ma io lavoro 6 anni, è anche retroattivo, finalmente posso andare, e noi siamo costretti a dirgli di no, che non sono molto felici quando se lo sentono dire.
Sì, sì, perché proprio su questo aspetto Damiano ha costruito la propria comunicazione, sulle attese di quel popolo vagamente di sinistro o comunque più radicale del Partito Democratico, che sperava in questo governo per il superamento della legge 30, senza mai scordarci che comunque la regolarizzazione della precarietà è stata fatta, cioè la determinazione legislativa è stata fatta da Getreu. Alvin?
Io credo, intanto non abbiamo toccato quell'elemento sullo straordinario, sulla decontribuzione dello straordinario, che secondo me è fondamentale, perché, nel senso, normalmente si dice meglio contratti precari che disoccupati, cioè meglio più persone a lavorare, magari per 6 mesi, magari solo a tempo determinato, magari appunto con tutti i problemi che ci sono legati alla precarietà, piuttosto che avere proprio la disoccupazione, piuttosto che non avere i posti di lavoro. Ma nel momento in cui si incentiva il meccanismo dello straordinario, in realtà da un lato si aumenta la, diciamo, flessibilità del rapporto di lavoro, che Kremaski stesso diceva è poi la precarietà, ma allo stesso tempo si dà proprio uno stimolo ulteriore a non assumere più. Cioè, se io quello che leggo da questo accordo è proprio perché dal punto di vista di un imprenditore, di un padrone, dovrei assumere in condizioni, come dire, normali, umane, tradizionali, con un minimo di diritti, se mi danno tutti questi strumenti. Se ho gli strumenti, appunto, del pacchetto 3 o della legge 30 che non vengono toccati, e in più, come dire, il governo e i sindacati ancora puntano su salario variabile, decontribuzione degli straordinari e quant'altro. Un'ultima cosa volevo chiedere però, Alessandro, che è questa. Si parlava del ruolo dei sindacati confederali nella proroga dei contratti triennali e così via. Io credo che un ragionamento che si può aprire interessante, che lega questo discorso anche a tutto quello sul TFR, alla campagna sul TFR che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi, sia proprio anche su una, come dire, una modificazione, un salto di qualità nel ruolo del sindacalismo confederale concertativo. Non solo, come dire, impostazione moderata, conciliante, non solo la concertazione, non solo un'accusa generale, diciamo, di moderatismo, che per noi penso sia abbastanza condivisa, ma anche proprio un salto di qualità, nel senso che il sindacato diventa, da un lato, come dire, agenzia che si prende i tuoi soldi del TFR e su quello proprio ci investe, ci fa i soldi, dall'altro questa sorta di sindacato come anche agenzia del lavoro che decide se farti prorogare il contratto a tempo determinato e si mette d'accordo lui direttamente con l'azienda su chi far lavorare, chi no, come funziona. Nel senso, credo che ci sia una degenerazione che va, come dire, anche oltre alla semplice critica di moderatismo, di sindacato troppo incline alla concertazione, all'accordo col padrone, insomma.
Ah beh, l'hai già detto, quindi è perfettamente così. Dovrei semplicemente ripetere la domanda, sarebbe tautologico. Comunque sì, in effetti viene sempre più sancito la trasformazione del sindacato da rappresentanza degli interessi della classe lavoratrice a agenzia che indipendentemente assicura i propri interessi, gestendo capitali, gestendo pacchetti azionari, gestendo collocamento e quant'altro. Un altro aspetto importante che si lega al discorso appunto della flessibilità, e quindi poi per questo un sindacato diventa agenzia, perché si tratta a questo punto di gestire una flessibilità, di gestire tutta una serie, non più di rappresentare e difendere diritti, ma di gestire il funzionamento di una macchina che appunto diventa estremamente flessibile e quindi necessita di gestione e manutenzione. Un altro aspetto è quello legato ai cosiddetti ammortizzatori sociali, anche qui sbandierato l'aumento dell'indennità di disoccupazione, peraltro che rimangono comunque minime e ridicole rispetto a moltissimi altri paesi europei. Altro aspetto invece tutt'altro che sbandierato, praticamente l'equiparazione tra la cassa integrazione ordinaria e quella straordinaria, il che vorrà dire appunto flessibilità massima, da un lato straordinaria a gogo, a gratis o quasi e quando gli pare, e dall'altro il suo contrario, cioè potranno tranquillamente essere messi a casa pezzi, comparti, spezzoni, reparti di lavorazione quando si vuole, in maniera molto più libera di prima. Quindi anche questo, diciamo, appunto, la flessibilità a mille.
Ma su questo discorso, che non è per nulla marginale, dalla lettura del protocollo emergono incrementi dell'indennità del 5 e del 10%. Sono quindi per noi elemosina a una condizione di precarietà diffusa che è direttamente collegato al discorso della perdita del salario, quando si ha, cioè nelle moltitudini di lavori che molti precari si devono fare, quindi per riuscire a mettere insieme nell'arco di un anno più lavori. Tendenzialmente tutti sottopagati, in moltissimi casi in nero.
E poi sta attento, un'altra cosa è che tutti questi voci di spese sono comunque autofinanziate, perché la globalità dell'accordo deve essere sostanzialmente a costo zero, anche se dicono che ci hanno messo dentro un po' dei soldi del famoso cosiddetto tesoretto, ma quello che è previsto dal 2009 è un aumento dello 0,9% della trattenuta previdenziale su tutti i salari dei lavoratori dipendenti, quelli che percepiscono salari. Quindi poi la logica comunque perversa di mettere contro, tra l'altro, e di far pagare pezzi di pseudo stato sociale ai lavoratori dipendenti o ai precari nel momento in cui lavorano, perché le ritenute, tra l'altro, dei lavoratori a progetto ed altri aumentano invece in maniera ancora più consistente. Quindi poi da qui il gioco, danno il fianco al gioco assurdo, non so, di pezzi di merda, se si può dire in radio, come Capezzone, che dice che sostanzialmente si sfruttano i precari, si fanno pagare più tasse ai precari per pagare le pensioni dei vecchi. Detta così è brutale, però degli elementi ci sono, insomma, gli si dà spazio per, a questi coglioni qua, per queste cose.
Bene, il tempo è tiranno. Credo che questa, come dire, questa discussione sia stata molto utile, speriamo che sia stata anche, come dire, comprensibile e facile da seguire, per entrare veramente, come si fa sempre più raramente, nel merito di cosa dice quell'accordo e di cosa cambia per le persone, per i lavoratori precari, per i lavoratori dipendenti, per i futuri pensionati, per i pensionati, per i disoccupati. Ora, pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio e dopo la pubblicità avremo due nuovi spezzoni dell'intervista a Giorgio Cremaschi, entreremo più, come dire, nell'analisi politica del voto, di questa consultazione truccata fatta dai sindacati e sui luoghi di lavoro, e con anche una finestra, una panoramica su Bologna, e vedremo un po', insomma, cosa succede, quali forme di lotta andiamo a mettere in campo contro questo accordo. A tra poco. Di nuovo ciao a tutti da Vagamondo, sono le 12.20 e siamo pronti a ripartire. Vagamondo, la trasmissione di VAG, dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, dagli studi fisici di Via Paolo Fabbri 110. Ricordo i nostri numeri di telefono, ci potete chiamare allo 051 34 64 58 o mandare un sms al 333 1809 494. La casella di posta invece è vagamondo@vag61.info, mentre su internet ci trovate a www.vag61.info o qualcosa del genere, ma soprattutto www.zic.it, è il giornale online prodotto qui a VAG con anche l'agenzia ACAB News. Ho provato a imparare di tutti, ho fatto tutto il possibile. Siamo pronti a ripartire, avremo secondo e terzo spezzone dell'intervista a Giorgio Cremaschi, stiamo anche tentando un improbabile, ma chissà, non si finisce mai di sperare, collegamento telefonico in diretta con il Papa, visto che anche lui è contro la precarietà, stiamo provando a contattarlo. No,
lui è contro la precarietà esistenziale, lui ha capito qual è la violenza della precarietà che...
Quindi è già oltre.
Sì, sì.
Non è più legato solo alla precarietà del lavoro, ma è contro la precarietà esistenziale, grande.
Esatto.
Ok, secondo spezzone dell'intervista a Cremaschi, che poi commenteremo in studio, andremo a parlare dell'analisi del voto e dei dati del referendum sull'accordo di luglio.
Comunque ti volevo dare due elementi di giudizio personale. Secondo me la conoscenza diffusa del contenuto di questo protocollo è veramente bassa, cioè c'è stata una capacità di comunicazione bassissima.
No, su questo ti contraddico.
Almeno c'è un po' di dibattito.
No, ti contraddico, c'è stata una capacità di comunicazione altissima. Noi purtroppo che eravamo per il no non siamo stati, perché siamo stati in parte travolti, perché non avevamo forze, strumenti. C'è stata invece una capacità di comunicazione altissima, non bassissima, altissima, cioè la propaganda sull'accordo è stata fortissima. Non è vero che so anch'io che è così, cioè l'accordo non è conosciuto, ci sono tante clausole di questo accordo che non sono conosciute, tant'è vero che i contorcimenti che ci sono adesso, se si firma o non si firma, cosa si firma, derivano da cose che peraltro nel testo dell'accordo c'erano scritte. Voglio dire, io sono convinto che una parte dei lavoratori ancora non ha ragionato sul fatto che veniva superato lo scalone Maroni, per cui diceva vabbè 58 anni meglio che 57. In realtà, come sappiamo tutti, il testo dell'accordo dice che nel 2013 l'età pensionabile va a 62 anni. Non c'è stata un'autentica informazione, ma ripeto, non è che c'è stato un cortocircuito informativo, ha funzionato benissimo una certa informazione.
No, proprio per questo, essendo
in radio, la seconda elemento di riflessione è quello che secondo me la comunicazione è passata soprattutto secondo su previdenza e lavoro e ci si è dimenticati della terza parola che ha un'importanza enorme secondo la mia lettura proprio materiale che ho fatto, questo il protocollo su previdenza, lavoro e competitività. E quindi ti chiedo se concordi con me sul fatto, sul nesso fra la seconda e la terza parola.
L'ho detto all'inizio, cioè questo è un patto per la competitività, quindi il lavoro è una posizione strutturalmente subalterna, però quello che voglio sottolineare è che, ripeto, io ho verificato per come è andata la, cioè dove è potuta arrivare. Bisogna sapere che, come si sa, che questa consultazione avveniva avendo diritto di parola solo il sì, il no non aveva diritto di parola della consultazione. Poi viviamo in un paese democratico e quindi con i volantini eccetera riesce ad arrivare in tanti posti di lavoro. Ecco, dove con internet o con i volantini o con le discussioni siamo riusciti ad arrivare, o perché c'era un pezzo di organizzazione, metalmeccanici, ma anche delegati di altre categorie che erano contrari, il voto è stato molto più contrastato. Basta vedere la differenza di voto tra le grandi aziende, le medie e le piccole, dove nelle grandi aziende qual è la differenza? Non è solo perché sono più politicizzate, come si dice, ma semplicemente perché nelle grandi aziende è arrivato più il diciamo così, sono arrivate più entrambe le tesi, i giudizi, la gente in alcuni casi ha potuto farsi un'idea. Io ripeto, qui non è che ha parlato una voce sola, non è che ha parlato due voci, e avendo parlato una voce sola c'è comunque alla fine un milione di no. Questo mi sembra significativo. Io stesso ho verificato, facendo riunioni eccetera fuori dall'orario di lavoro, sul no, che anche chi era il no spesso non conosceva tutti i dati dell'accordo. Il testo integrale dell'accordo non è stato distribuito ai lavoratori, avrebbero chiarito molte cose, voglio dire, perché non sempre tutto è scritto in sindacalese. È stata diffusa tra i lavoratori un'interpretazione dell'accordo, che è quella che oggi i sindacati CGIL e CISL rivendicano col governo, e che vedremo poi se ci sarà e come ci sarà, voglio dire. Detto questo, ripeto, questo accordo è un accordo che dà qualche cosina a qualcuno in cambio del peggioramento di altri. Si dice che ai giovani viene garantito il 60%, nel testo dell'accordo non c'era scritto, non a caso questa cosa qui non era nel primo protocollo, vedremo come lo scriveranno dopo, però devo dire che se effettivamente garantiscono il 60% a tutti coloro che vanno in pensione con il contributivo, devono metterci degli altri soldi, così come devono metterci degli altri soldi se effettivamente dicono che i lavoratori precari sono più di 5, i lavoratori usuranti che andranno in pensione in condizioni non migliori, ma un po' meno sfavorevoli di altri, questi qui sono più di 5.000 l'anno, anche qui ci devono mettere degli altri soldi, se no sono tutte chiacchiere. Purtroppo noi la discussione non è mai stata davvero concreta su questo. Non c'è stata, io lo voglio dire perché sembra tanto, siamo il paese della par condicio, ma non c'è stata una trasmissione televisiva o di radio significativa che semplicemente facesse l'operazione di mettere a confronto i sindacalisti del sì e i sindacalisti del no, dispiegando il testo dell'accordo. Durante la consultazione questo non c'è stato, quindi ritorno al punto, io mi domando sempre, diciamo così, in che tipo di regime politico informativo stiamo precipitando nel nostro paese.
Per quanto riguarda la comunicazione, il mio giudizio è che si è creato una divisione fittizia, no? Fra quello che è diciamo il nuovo PD e la sua destra, o fra Bonanni e i vari Letta, e la comunicazione, dando la parola all'uno o all'altro, sembra rispettata. Quando
sì, no, ma non sono d'accordo. Questo è, non sono d'accordo di ragionare così. Allora, questo è un referendum, c'è stata una consultazione, non un referendum, perché un referendum vorrebbe dire che ci sono delle regole comuni, che si vota tutti lo stesso giorno, che si vota tutti col voto segreto, che ci sono, cioè, che questo non è stato, è stata una consultazione, alcuni pezzi del mondo del lavoro hanno fatto il referendum, altri hanno fatto il voto per alzata da mano, altre cose di questo genere, insomma, dove c'è stato il referendum il voto è molto molto più contrastato. Dove non c'è stato, ovviamente, c'è il sindacato che raccoglie il consenso a se stesso, organizzandolo. Questa è la verità. Quello che mi colpisce, ripeto, è che di tutta questa cosa, non è interessato niente. La grande stampa, i grandi mezzi di informazione, esattamente come tu, hanno letto spesso molte queste cose attraverso il teatrino della politica, il Partito Democratico, la cosa rossa, la cosa gialla, certo. Mastella, eccetera, questo teatrino della politica, ma non hanno fatto un dovere minimo informativo. È così importante questo affare? Lo spieghiamo. Ci sono posizioni diverse nel sindacato, le facciamo confrontare. Questo, ripeto, non è stato fatto in nessun grande centro informativo italiano.
Certo. Tentiamo come collettivo di radio di gestire anche questa trasmissione apposta.
Di nuovo in studio, in questo pezzo dell'intervista di Cremaschi emerge il ragionamento proprio sulla consultazione, l'analisi del voto e quanto il sì, le posizioni del sì sono riuscite a arrivare nei luoghi di lavoro, quelle del no ovviamente hanno fatto più fatica, con una tesi di fondo generale che io peraltro in questo caso devo dire condivido pienamente, cioè che dove si è riusciti a parlare dei contenuti dell'accordo, a fare la campagna per il no, dove le due voci hanno avuto, diciamo se non uguale spazio, almeno entrambi hanno avuto un po' di spazio, i no hanno, se non vinto, quantomeno fatto sentire la propria voce. Brevemente chiedo a Sandro, come dire, un'analisi su questo punto e insomma su come i COBAS, che hanno fatto la scelta di puntare sul no e non sull'astensione al referendum, pur denunciandone comunque tutte le ambiguità, hanno anche proprio vissuto e portato avanti la posizione del no nei luoghi di lavoro.
Ma guarda, infatti noi abbiamo scelto, nonostante sono anch'io totalmente d'accordo con quello che diceva prima Cremaschi, questo non è neanche possibile chiamarlo un referendum, perché qui l'unica cosa segreta che c'è stata non è stato il voto ma è stato lo scrutinio, nel senso che in moltissime assemblee o dove si votava c'era il soggetto, il funzionario sindacale che se ne partiva sotto braccio con da una parte l'urna e dall'altra parte il foglio di schede ancora bianche che poi dopo volendo uno infilava. La cifra che hanno comunicato di votanti, oltre i 5 milioni e mezzo, è assolutamente fantascientifica. Quindi non si capirebbe dove avrebbero votato i fantomatici 4 milioni di pensionati, perché la maggior parte dei seggi erano in realtà installati nei posti di lavoro e nei posti di lavoro, appunto, come diceva sia Cremaschi che tu, dicevi prima, il no o ha vinto o se l'è giocata alla pari dove c'era un minimo di garanzia realmente democratica di confronto e di soprattutto possibilità di controllo dei voti. Ma vi do alcuni dati per quanto riguarda la nostra attività. Alla Seve, il gruppo Fiat dell'Abruzzo, un grosso centro, e tutto l'indotto Fiat dell'Abruzzo, 3.569, 650 sì. A Mirafiori, l'hanno sentito tutti, più del 65% di no. In tutto il gruppo Fiat a Torino, Melfi, l'altra Fiat dove siamo presenti, 2.475 no e 415 sì, Pomigliano d'Arco lo stesso, sullo stesso ordine, quindi voglio dire, ma non solo le fabbriche, il comune di Torino ha vinto il no, tantissimi altri posti, università, ovunque i lavoratori hanno avuto un minimo di possibilità di esprimersi. Il no, o se la batteva alla pari o più spesso ha vinto. Io credo che questo rappresenti proprio un pezzo di grossissima difficoltà, uno degli altri elementi di mancanza di democrazia sindacale che esiste in Italia, che noi denunciamo da anni, noi non possiamo neanche fare l'assemblea, vuol dire non abbiamo libertà di iscrizione, quindi lo sappiamo bene. Per noi è la norma, non ci stupiamo.
No, rilanciamo comunque l'ultimo pezzo, no? O hai qualcosa da aggiungere, Alvin?
Ma no, giusto due parole su Bologna, nel senso, visto che non avremo il tempo di tornarci con una parte di trasmissione apposita, per dire che anche a Bologna, se è vero che i dati generali ricalcano pressappoco quelli nazionali. Se è vero che questa fantomatica ondata di pensionati è andata a votare compatta per il sì, è anche vero che in molti singoli luoghi di lavoro il no ha vinto, in alcuni casi è stato proprio addirittura, come dire, egemone. Ovviamente si può parlare di molte fabbriche metalmeccaniche, si può parlare della fiera, dove abbiamo, con un percorso, come dire, diverso da quello proposto dai confederali, abbiamo fatto un'assemblea in cui sia i sì che i no avevano la stessa possibilità di parola e i no hanno vinto al 69%, ma la Vodafone è la situazione forse più emblematica, i no sono al 98%, cioè praticamente tutti. Non a caso si tratta di una situazione, di un luogo di lavoro, ma anche proprio di una situazione nazionale che è proprio in questo momento in lotta per il proprio contratto, le proprie condizioni. Quindi, nel senso, dove si è riusciti a parlare, credo proprio questo da ribadire sia il dato, i no quantomeno se la sono giocata. A questo punto, ultimo blocco musicale, poi l'ultimo spezzone dell'intervista a Cremaschi, e andiamo a parlare un po' anche di quelle che sono le mobilitazioni, insomma torniamo a parlare di scioperi, di cortei, di piazze, cosa faremo, cosa si sta facendo contro questo accordo, con anche una finestra sul corteo di oggi che, con tutte le sue contraddizioni, non ci sentiamo comunque di ignorare totalmente. A tra poco.
Sagome dei camerieri fuori dai ristoranti non è avvenuta in una data precisa. Sono cose che misteriosamente accadono, come la comparsa dei biscotti Togo al cioccolato. Tutto è cambiato. Prendete le chewing gum. Quando ero piccolo il massimo erano le chewing gum a palline dentro la boccia. Perché una cosa va detta, anche se i telefilm erano in bianco e nero, c'era sempre una cosa a colori: la borsa delle chewing gum. Poi sono venute le prove tecniche di trasmissione. Se eri fortunato, ti poteva capitare di avere un amico con l'antenna esatta che captava la Svizzera o Capodistria. Tele Capodistria era un vulcano di emozioni. Film partigiani, dove i tedeschi erano cattivi e i partigiani buonissimi, intelligentissimi. Un paradiso socialista. Le palline, sono arrivate le riprova, sarai più fortunato. Le piambite erano quelle di Forza Pace. Se superavi la prova, potevi lanciarti dalle brughe, la gomma del cuore. Al tempo però, le chewing gum avevano un mucchio di sapore in più. E di meglio, il più rivoluzionario era il cinnamon. Il cinnamon era il vero gusto da Black Panther, da Marco Mix. Il cinnamon è la cannella, ma non vale. Il cinnamon, quando è arrivato il gusto, lo hanno abolito, evaporato, sparito. Uno andava al bar e trovava solo le sempre fresh, quelle con dentro liquido. Chewing gum, da maggioranza silenziosa. La sinistra calava ed ecco comparire le chewing gum del capo che mangia pesante. Pesante. Erano tempi difficili. C'era chi si dava le stimoroi danesi e chi si drogava con le denti gomma che si trovavano solo in farmacia. Poi in grasso. Un giorno al circolo Gramsci, preso dallo sconforto per aver scoperto che esistono le Big Bubble Revolution, ho gettato notti di pregoieri e a ridicolizzare i goleatori. Le cinnamon erano tornate, tranne che l'unità non avesse detto niente.
Di nuovo in studio, ciao a tutti, di nuovo in studio da Vagamondo, dalle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1, dagli studi di Via Paolo Fabbri 110. Sono le 12.38 e direi che senza perdere ulteriore tempo siamo pronti ormai per mandare la terza tranche dell'intervista a Giorgio Cremaschi, che poi commenteremo entrando proprio nel merito delle mobilitazioni dei prossimi mesi. Vai.
Sollecitazione, per cui ci prendiamo uno o due minuti, è relativo al voto dei metalmeccanici e un editoriale di Gabriele Polo il giorno successivo che suonava, se vogliamo un po' volgarmente, come inno all'ottimismo, a come a una dimensione produttiva abbia saputo opporsi nella sua maggioranza a questo accordo. E tuo giudizio sulla specificità dei metalmeccanici in relazione a questo accordo?
No, io non credo che neanche questo, anche questo mi pare una tesi già precostituita che non corrisponde alla realtà. Ovviamente i metalmeccanici hanno votato in maggioranza, no, perché c'è una storia, una tradizione, perché il voto del comitato centrale della FIOM era rappresentativo evidentemente di qualche cosa che si sentiva, per tante ragioni. Però voglio ricordare che adesso i dati non sono mai definitivi, eccetera, ma insomma i no sono tra 800.000 e 1.000.000, nel senso, a seconda di come li si legge, li vede. Non voglio su questo discutere dell'alternativa. Resta il fatto che tra 800.000 e 1.000.000 sono i no in questa consultazione. I no dei metalmeccanici sono 300.000. Quindi vuol dire che la grande maggioranza dei no viene da lavoratori tessili, chimici, edili, per esempio Vodafone a Bologna, cioè quindi non è che c'è stato un no dei metalmeccanici e gli altri, c'è stato il no più forte nei metalmeccanici per stare con lui, ma c'è stato il no. E il no era, ripeto, particolarmente difficile in questa situazione. Uno, perché bisognava appunto... Perché la consultazione era una consultazione di tipo plebiscitario per avere il sì, solo in grandi luoghi di lavoro c'era il sì e no. E secondo, perché appunto non essendoci la voce del no in campo, c'era solo la voce del sì che spiegava, come ci ricordiamo, che se avesse vinto il no sarebbe caduto il governo, se avesse vinto il no tutti sarebbero dovuti andare subito in pensione a 60 anni. Cioè c'era una situazione, diciamo così, c'era un accordo che a differenza di altri nel passato dava qualche cosa ai pensionati, è vero, colpiva secondo me i giovani, però dava qualcosa ai pensionati. Quindi c'era una frantumazione di interessi in questo accordo. Qualcuno ci perdeva meno, qualcuno ci perdeva di più e così via. Qualcuno ci guadagnava pochissimo, qualcuno non ci guadagnava niente. In questa situazione io penso aver raggiunto 1.000.000 di no è un risultato eccezionale, perché indica che c'è una parte del mondo del lavoro che, diciamo così, vuole di più. Questo semplicemente, vuole di più. Poi io non dico che gli altri non vogliono di più, ma voglio di più con più determinazione. Secondo me anche gli altri vogliono di più, chi crede, anche chi ha votato sì vuole di più. Però diciamo che vuole di più anche criticando profondamente le scelte del sindacato.
Va bene, ti ringraziamo, dobbiamo purtroppo volgere al termine questa intervista.
Arrivederci.
Grazie
a voi. Grazie, Giorgio.
Di nuovo in studio, direi che è straordinario come ogni dichiarazione di Giorgio Cremaschi inizi negando la premessa che Marco gli aveva posto nella sua domanda, tanto una bella intervista dialettica. No, abbiamo poco tempo e con Sandro andiamo sull'attualità. L'Assemblea Nazionale delle Reti Sociali, dei Movimenti, dei Sindacati di Base, dei Centri Sociali, dei Collettivi, il 7 ottobre a Roma, ha lanciato questa data del 9 novembre come sciopero generale, generalizzato, metropolitano e quant'altro, insomma ovviamente sciopero promosso dai sindacati di base in senso classico, ma che vorrebbe proprio andare oltre ed essere sciopero cittadino e non solo sciopero come astensione dal lavoro.
Sì, anche se eviterei la dicitura sindacati di base, perché qui parliamo di realtà auto-organizzate che è meglio. E, comunque, al di là di questo, sì, il 9 ci sarà lo sciopero, perché noi non vogliamo dare per persa e per finita la partita sul welfare, anche, tra le altre. Infatti, l'opposizione a questi accordi, le cose di cui stavamo discutendo prima, sono uno dei punti cardine nell'indizione dello sciopero e della giornata di mobilitazione in generale. quindi credo che sia estremamente importante. Ci sarà la manifestazione a Bologna che partirà da piazza 20 settembre alle 9 del mattino, ci saranno anche iniziative, stiamo lavorando con tutti i vari, le varie realtà politiche della città per far sì che comunque tutta la giornata sia una giornata di lotta, non limitata unicamente a uno sciopero, a una manifestazione più o meno rituale del mattino, ma cercheremo di attraversare tutta la città. Comunque, non so, non diciamo più niente sulle ultime cose di Cremaschi, che alcune cose mi lasciavano un po' perplesso.
Allora vai, avanti.
Però volevate parlare di altro.
No, quindi, se ti lasciano perplesso, che dobbiamo fare? Vai.
No, è che alla fine, insomma, come sempre direi che nonostante condividessi molte delle cose, si vede l'appartenenza a un'organizzazione che non permette la dialettica interna, perché alla fine ha dovuto praticamente chiedere scusa sia del no dei metalmeccanici e sia in un qualche modo legittimare quella che è la struttura del referendum, nonostante giustamente prima l'avesse criticata. Io credo che sia importante ribadire che al di là dei numeri questo referendum è stato un'assoluta farsa, vuol dire non c'è stato il minimo livello di democrazia, e questo è un dato centrale, e io credo che la risposta non possa essere altro che cercare di continuare in un lavoro di auto-organizzazione e cominciare a far valere dal basso diritti e pratiche che escono da questa logica, da questa condizione concertativa. Insomma, poi i numeri non hanno senso perché non hanno alcun valore.
Ok, una cosa da ricordare, secondo me, che per noi è estremamente banale, ma credo comunque sia giusto sempre ribadirla: il famoso protocollo di luglio, l'accordo sul welfare, è stato a suo tempo siglato, è stato in qualche modo avallato da questa consultazione farsa. Si diceva, anzi, citando da un comunicato vostro stesso dei COBAS, è sbagliato parlare di brogli perché in realtà non c'era nessuna regola su cui imbrogliare, non c'erano regole, punto. Quindi, nel senso, consultazione farsa, l'ha in qualche modo avallato, in Consiglio dei Ministri più o meno è passato, ma deve comunque diventare legge in Parlamento. Legato alla finanziaria o meno, deve ancora diventare legge in Parlamento. Sappiamo quanto al Senato la maggioranza sia fragile.
Per essere precisi, sono necessarie una decina di deleghe governative, quindi l'iter è ancora lunghissimo e una mobilitazione seria potrebbe mettere in crisi tutti questi passaggi.
Questo per dire che, nel senso, la nostra battaglia sul protocollo di luglio, sul welfare, non è assolutamente finita, appunto, sciopero generale generalizzato il 9 novembre. Ma, non possiamo ignorare anche un'altra manifestazione, a nostro parere, con tutta una serie di elementi di contraddizione, di debolezze interne, adesso andremo a parlarne, che si svolge però proprio oggi, lo saprete tutti, insomma, è passata molto anche nei media ufficiali, mainstream, oggi pomeriggio a Roma, manifestazione lanciata dal Manifesto Liberazione, con tutta una serie di, diciamo, firme di nomi autorevoli, oltre che da Rifondazione e dal Partito dei Comunisti Italiani, appunto, diciamo, contro gli accordi di luglio, ma non contro il governo. Dovremmo avere in linea Agostino Giordano, coordinatore dei Giovani Comunisti di Bologna, che dovrebbe essere a Roma o starci arrivando, insomma. Ci sei, Ago? Ci sei, Agostino? Direi che c'è un problema nel collegamento, nel giro di pochi secondi contiamo di rimetterci in linea con Agostino Giordano.
Nel tempo proviamo col Papa, no?
No, la diretta col Papa, ci informano dalla regia che anche per oggi non sarà possibile. Peccato, perché sulla precarietà è sempre più radicale, ma non riusciamo a averlo in onda. Nel frattempo ci tocca essere seri e dire due cose noi sul 20 ottobre a questo punto, sulla manifestazione di oggi. Io credo che, cioè, se guardiamo, come dire, la piattaforma, le parole d'ordine, i politici contenuti, sia anche difficile non essere d'accordo col ragionamento generale sul, diciamo, sul no alla precarietà e su tutta una serie di critiche di merito all'accordo di luglio, in realtà molte delle quali anche simili a quelle che abbiamo fatto noi oggi in questa trasmissione. Dopodiché l'impostazione che ha reso impossibile la partecipazione a questo corteo a tutta una serie di movimenti sociali, realtà auto-organizzate, appunto, di cui si parlava prima, è l'impostazione da: stiamo dentro al governo, facciamo pungolo, chiediamo il rispetto dell'accordo di programma, convinti che ci sia solo questo problema della componente più moderata che tira dalla sua parte e quindi che anzi si va in piazza a favore del governo per salvarlo dagli attacchi a destra del PD o di Dini o di quant'altro. Questo credo che sia l'impostazione di fondo più problematica.
Sì, ricordiamo che è stata una manifestazione lanciata da tre testate cartacee, oltre a Liberazione del Manifesto che hai ricordato, anche carta, e oggi comunque c'è su Manifesto un articolo lunghissimo da Rossana Rossanda che tenta di fare un'analisi di quella che è stata negli ultimi 10-20 anni di tutti gli aspetti della precarietà di cui abbiamo parlato, ben oltre alla dimensione lavorativa. C'è un accenno veloce al sociologo Luciano Gallino che porta il dibattito sulla stessa qualità del lavoro, qualità del lavoro che è peggiorata dalla precarietà.
Sentiamo un attimo, scusa se ti interrompo Marco, se abbiamo in linea Agostino. Ci sei Agostino? No, ancora niente, né Agostino né il Papa rispondono.
Ai ai ai, siamo longari. Purtroppo Agostino non c'è. A quello che dicevi tu va comunque rilevata la necessità di quella che è secondo la sinistra di dover scendere in piazza su questa emergenza sociale. Quindi moltissime oggi saranno in piazza proprio per una dimensione esistenziale di malessere, un malessere di cui si è ben accorto anche il ministro Ferrero per via delle votazioni nelle fabbriche, ma non solo, votazioni negative in tutti quei luoghi in cui c'è stato un dibattito, come abbiamo detto. E il limite, è proprio il limite, mi sembrava. Abbiamo Agostino? Pronto Agostino?
Sì, Marco, ci sono, pronto?
Ciao, abbiamo...
Ciao, buongiorno.
Abbiamo Agostino Giordano, coordinatore dei giovani comunisti di Bologna. Sì. Se non sbaglio sei in treno, sei già arrivato
lì? Sì, siamo in treno, stiamo arrivando proprio in questo momento, quindi c'è un po' di confusione per la linea dei problemi. Comunque saluto tutti gli ascoltatori.
Ecco, come prima cosa, se in un minuto circa ci racconti le motivazioni politiche che vi hanno portato a costruire, non solo a partecipare a questa manifestazione di cui si sta parlando moltissimo. Quindi partiamo dalle motivazioni.
Sì, innanzitutto è una manifestazione che la stampa, la televisione in questi giorni stanno attaccando molto, perché porta indubbiamente in piazza le ragioni dei precari, le ragioni dei migranti, dei lavoratori, tutti quei soggetti deboli che questo governo non ha preso in considerazione finora. È una piazza che quando si muove ovviamente i poteri forti li fa comunque sempre mettere in fibrillazione, quindi i media la sta attaccando molto. Poi devo dire che è una manifestazione che vuole innanzitutto ribadire con forza non solo le questioni, le istanze care ai soggetti deboli che i partiti della sinistra dovrebbero rappresentare, ma è una piazza che si diversifica. C'è chi scende in piazza oggi per sollecitare il governo e diciamo in qualche modo per ricordargli che è stato fatto un programma insieme ad altre forze, e invece c'è una parte che dice basta, cioè con questo governo non ne possiamo più. I giovani comunisti ad esempio sfileranno nello spezzone del network delle comunità in movimento guidato dai compagni di Action e lo striscione iniziale sarà contro il governo delle precarietà. C'è quindi una parola d'ordine chiara, precisa e netta che non ha mediazioni. Poi è ovvio che c'è chi vuole tentare ancora di ribadire che c'è stato fatto un patto con una parte della sinistra e che non viene rispettato, però ci sono altri che stanno dicendo c'è una svolta seria o basta con questo governo. In questo senso io credo che sia variegata la piazza. Non a caso Cremaschi, che all'inizio era molto dubbioso su questa manifestazione, è arrivato a dire negli ultimi giorni, ha invitato tutti a partecipare, proprio dicendo che ormai questa è ovviamente una piazza contro questo governo, una piazza che vuole rappresentare il no detto al protocollo di luglio, cioè a quel milione di lavoratori che hanno votato no nella consultazione. Sì.
Due elementi che ti porto sono relativi al fatto che la nostra lettura lettura di questo protocollo è una lettura, per quanto riguarda il lavoro, di una continuità, di una mancanza di coraggio, due elementi, mancanza di coraggio su proprio la rottura con la dinamica della precarietà che è comunque insita nella recente storia di questo Partito Democratico.
Esatto, e infatti noi siamo il popolo della sinistra, il popolo della sinistra alternativa che ha votato per questa coalizione di forze che volevano governare diversamente, devono prendere atto che questa continuità c'è stata, e proprio per quanto riguarda il mondo del lavoro il protocollo di luglio conferma questa volontà di continuare sulla linea neoliberista
che non affronta seriamente il problema della precarietà, non lo affronta e non lo vuole smantellare, cioè se non vuole smantellare la legge 30.
Una cosa, Agostino, abbiamo pochissimo tempo, ti voglio fare però una domanda, come dire, anche un po' provocatoria. Noi qui prima abbiamo parlato anche di come molti movimenti sociali e realtà auto-organizzate abbiano scelto, in qualche modo proprio anche pubblicizzato, difeso la loro posizione di non scendere in piazza oggi per quelle contraddizioni che tu conosci benissimo, insite nel fatto di dire andiamo in piazza contro il protocollo, molti anche in piazza contro il governo, ma intanto ci stiamo, lo sosteniamo, chiediamo il rispetto di quel del programma di governo che, insomma, dal mio punto di vista obiettivamente già quello non era un granché. Ma la domanda e la provocazione è un po' questa. Io ho letto in un volantino dei giovani comunisti di Bologna, peraltro ovviamente molto più radicale di tante altre posizioni in vista di questo corteo, però ho letto il governo non ha saputo o voluto dare risposta ai problemi sociali del paese, dare risposta al problema della precarietà e così via. Ora però sono passati 2 anni, secondo te il governo non ha saputo o il governo non ha voluto?
Guarda, io credo che non ha saputo e non ha voluto allo stesso tempo, ribadisco, cioè nel senso che le aspettative da parte del popolo della sinistra erano tante, è ovvio, e capisco anche la rabbia di molti che oggi non sono scesi in piazza con noi, ma che spero di ritrovare in altri luoghi, in altri momenti della conflittualità rispetto alla problematica in questione. È ovvio che Rifondazione Comunista e le forze della sinistra che vogliono richiamarsi una sinistra antagonista ed alternativa non possono accettare questo, cioè non possono accettare che dopo 2 anni il governo non ha né voluto né saputo prendere in considerazione realmente i problemi dei precari, dei lavoratori, delle giovani generazioni in particolare. Quindi credo che la manifestazione di oggi proprio dimostra questo, cioè noi siamo in piazza nonostante una parte di noi sta dicendo sollecitiamo ancora il governo a fare diversamente, una parte di noi è convinta che questo governo non ci ha mai preso seriamente in considerazione e non ha voluto prendere seriamente in considerazione le istanze dei migranti, dei soggetti deboli che vogliamo rappresentare e che dobbiamo continuare a rappresentare.
Ma a proposito di rappresentare, ma quando si arriverà in Parlamento, insomma, quando l'accordo di luglio dovrà poi essere ratificato e in qualche modo diventare legge, ma alla fine si rappresenteranno le istanze dei precari, dei metalmeccanici che hanno votato no, e insomma si voterà finalmente no a questo accordo?
Mi auguro di sì e voglio credere alle parole che oggi ha detto il nostro capogruppo alla Camera Migliore, ecco che se viene presentato in questo modo noi votiamo no. Io voglio fidarmi di questo, altrimenti è ovvio che sarebbe una forte contraddizione quella che ci vede eventualmente fare retromarcia su una questione come questa. Io mi auguro e spero che non teniamo duro fino alla fine su questa battaglia e che se non prendono in considerazione le nostre rivendicazioni e votano il protocollo così com'è, noi ci sfidiamo assolutamente il prima possibile da questo governo e lo abbandoniamo e lo lasciamo ai poteri forti che praticamente in questi ultimi tempi ha fatto preferire rispetto a noi e alle istanze del popolo della sinistra alternativa.
Scusa Agostino, tu non credi che oltre al discorso proprio dei programmi la politica di rifondazione porti a comunque a una perdita di fiducia, di speranza nel futuro?
Sì, io credo che Rifondazione Comunista ha fatto anche degli errori rispetto al posizionamento governativo che ha avuto in questi ultimi 6 tempi e credo che il vuoto che
che non riusciamo a colmare, non solo di Fondazione Comunista ma anche le forze di movimento rispetto a una cosa come questa, cioè alla crisi, no, della rappresentanza e anche delle aspettative, cioè alla caduta delle aspettative, sia una cosa che dobbiamo prendere seriamente in considerazione, e che Rifondazione Comunista, sfilandosi da questo governo, può finalmente forse mettere in atto, però ovviamente tutto questo non è assolutamente facile, richiede uno sforzo enorme e richiede un impegno non solo di Rifondazione Comunista ma dei sindacati, delle parti di sindacato vicino a noi, vicino alle stanze dei lavoratori, vicino a quei lavoratori che hanno votato no, di fare una battaglia di massa, una battaglia di radicamento sociale forte per contrastare veramente le politiche neoliberiste, per contrastare realmente le politiche neoliberiste e finalmente dare una svolta e dare una prospettiva alle giovani generazioni che l'aspettano, che vogliono delle forze politiche in grado di rappresentarle.
Ok, ti ringraziamo Agostino, ormai siamo in chiusura di trasmissione, grazie, in bocca al lupo per il corteo, con tutto che noi non saremo lì con voi in qualche modo.
Mi auguro di incontrarvi però in altri luoghi di nuovo insieme.
Senza dubbio ci incontreremo, io mi auguro che davvero si arrivi a votare contro al protocollo,
però come puoi
ma
sentire,
ci credo un po' meno di te.
Come puoi sentire i cori che fanno, sono tutti contro il governo, quindi questa è la realtà purtroppo.
Ok. Grazie.
Tutto meno male per chi viene a manifestare qui.
Grazie, ciao. Agostino. Ciao.
Ciao.
Ok, noi ci speriamo, ci crediamo un po' meno che davvero si possa arrivare a una svolta, a una rottura come spiegava Agostino.
Però noi speriamo nel Papa alla fine.
Noi speriamo nel Papa. Ultimo stacchetto musicale, poi torniamo per appuntamenti e saluti. A tra poco. In studio, ciao a tutti, ultimissimi minuti di Vagamondo, abbiamo appena superato le 13, ci stiamo prendendo qualche minuto in più come al nostro solito, per dare qualche notizia, qualche flash, presi come sempre dal sito www.zic.it, il giornale online fatto qui a Vag61, da Acab News, la nostra agenzia. In questi giorni diciamo che la nostra attenzione è stata purtroppo su una serie di, come dire, di brutte notizie, di fatti non certo esaltanti o rassicuranti, come i vari arresti di ragazzi anarchici, prima per aver tentato di interrompere un trattamento sanitario, di impedire un trattamento sanitario obbligatorio, e poi per scritte in zona universitaria, e si parla di mesi di carcere, ma proprio mesi di carcere da fare, senza neanche la condizionale, per aver fatto delle scritte a bomboletta sui muri, quindi qualcosa di assolutamente allucinante. C'è stata poi ci sono state due aggressioni fasciste, una in Via Arnerio e una al liceo artistico occupato da parte proprio di giovani nazischi sui ragazzi che stavano occupando nella scuola. C'è stato stata però, e qui arriviamo alla buona notizia, ieri una risposta forte, una risposta di movimento alle aggressioni fasciste, un corteo di diciamo 2000 persone secondo gli organizzatori, forse erano qualcuna meno ma comunque tanti, che si è snodato per le vie del centro, aperto dagli stessi studenti medi che avevano lanciato la mobilitazione dopo l'aggressione all'artistico, ma con partecipazione di collettivi, centri sociali, realtà di movimento, quindi insomma un corteo di movimento importante per dare una risposta alle purtroppo sempre più gravi e sempre più frequenti aggressioni e provocazioni fasciste. Si è anche aperto, anche qui pagina non proprio allegra, il processo per la morte di Federico Aldrovandi, se ne parla Marco. Non ce ne parla Marco, Marco rifiuta di parlarne, organizza uno sciopero bianco nella trasmissione di Vagamondo.
No, stavo consultando il blog di Federico Aldrovandi.blogcataweb.it, utile per notare che il processo ieri ha visto la presenza dei quattro poliziotti imputati, caso drammatico avvenuto a Ferrara nel settembre di quasi due anni fa, in cui questo ragazzo, dopo una serata passata a Bologna, ha perso la vita e tutte le dopo un clima di terrore innescato nella popolazione di Ferrara, anche per vari controlli fatti dalla polizia, una persona, una donna in particolare, ha iniziato a testimoniare ciò che ha visto.
Ok, dobbiamo proprio chiudere. Siamo agli appuntamenti, che sono diciamo sempre di più, ce ne sono sempre di nuovi, perché martedì, martedì come al solito l'appuntamento per il mercatino biologico dalle 6 in avanti qui a VAG, mercoledì sera assemblea di VAG 61, ma si è aggiunta alla serie degli appuntamenti fissi settimanali anche l'assemblea del network della comunicazione antagonista Malabocca giovedì sera sempre alle 21 a VAG. Ricordiamo che ci potete scrivere a vagamondo@vag61.info, il sito www.vag61.info, www.zig.it invece il nostro giornale online, i numeri di telefono se ci volete chiamare in radio 051 34 64 58, o l'SMS 333 1809 494, e a questo punto direi che possiamo proprio salutarci e darci appuntamento a sabato prossimo 11.30 e qualche minuto come al solito. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.